In nome dei figli. In collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Eccoci qua, ben trovati, 19.05 minuti primi, ci siamo, ultima puntata del programma In nome dei figli e un lungo percorso, un percorso molto interessante, magari a fine puntata faremo il bilancio di questa esperienza radiofonica dove siamo andati a toccare un tema così delicato come quello delle separazioni conflittuali. Lasciatemi prima salutare Anna, auguro a lei la buona serata, trasmesso fino a pochi minuti fa, e buonasera Fabio che si occuperà anche questa sera della regia. Allora, una puntata ricchissima, ricca di ospiti e di contenuti, inizio subito a presentare le persone in studio con me. Abbiamo il presidente dell'associazione Figli per Sempre, Giovanni Paolucci.
Buonasera. Buonasera.
Ormai di casa, ben trovato.
Grazie.
E poi abbiamo la dottoressa Leopoldina Benigni. Buonasera, ben trovata.
Grazie, buonasera.
Mediatrice e pedagogista della provincia di Trento che ci spiegherà verso la fine della puntata il suo prezioso ruolo. Allora, dopo queste 7 puntate abbiamo fatto un percorso, abbiamo toccato varie tematiche, però più mi confronto con voi del direttivo dell'associazione Figli per Sempre mi rendo conto che gli aspetti da analizzare sarebbero ancora tanti, sarebbero molti, quindi siamo consapevoli che non siamo e non saremo esaustivi, però comunque abbiamo toccato vari argomenti e a fine puntata cercheremo di fare brevemente un bilancio. Oggi comunque, anche oggi, abbiamo tanti argomenti da trattare, parleremo di mediazione familiare e lo ribadisco perché siamo convinti che sia la risorsa fondamentale durante un processo di separazione, proprio per evitare, come dire, finali drammatici o esiti estremamente difficili. Poi parleremo di questioni economiche e patrimoniali e parleremo ancora di diritto alla bigenitorialità, il diritto cioè di un bambino ad avere una relazione fondamentale con entrambi i genitori. I nostri ospiti al telefono saranno Marcantonio Di Giuseppe, avvocato di Bolzano, e Marcello Adriano Mazzola, avvocato e cassazionista di Milano. Poi avremo anche, pensate, la testimonianza di una figlia che è stata alienata da madre contro il padre, che coraggiosamente e generosamente condividerà la sua storia con noi. Iniziamo subito, perché avete sentito, gli ospiti sono tanti, quindi iniziamo subito con il nostro primo ospite, l'avvocato Marcantonio Di Giuseppe di Bolzano. Buonasera avvocato, ben trovato.
Buonasera agli ospiti in studio e ai gentili radioascoltatori.
Grazie di essere con noi per parlare di quello che in effetti a volte è anche un aspetto che può in qualche modo complicare la conflittualità in una coppia che si separa, cioè parliamo di quelli che sono gli aspetti economici di una separazione. Ci può dire quelli che sono gli aspetti base, fondamentali, che ci sono sempre, inequivocabili. E quindi il mantenimento, l'assegno di mantenimento, il valore minimo dell'assegno di mantenimento per figlio e quello che in sostanza la legge prescrive sempre.
Beh, la prima cosa che viene in mente è sicuramente l'obbligo dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli. Per quello che posso dire del Tribunale di Bolzano, la cifra minima che viene imposta sempre è quella di 250 euro per ciascun figlio. Questo è proprio il limite minimo al di sotto del quale raramente si scende, se non in casi eccezionali, come ad esempio in caso di presenza di tre o più figli. Allora, magari una coppia ha quattro figli, allora anziché di 4 per 250 euro viene imposto un obbligo di 800 euro, per fare un esempio. Però questi sono veramente casi eccezionali, la cifra minima è quella di 250 euro, se vogliamo proprio fare una media possiamo dire 300-325 euro.
Solitamente
sì.
Viene fatta un'indagine dei redditi di entrambi i genitori per cercare di fare, come dire, un assegno che sia il più congruo possibile e soprattutto che sia nelle possibilità, immagino, dei genitori.
Certo, la legge dice che i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionali, quindi ovviamente a seconda del reddito dei genitori e o anche della presenza di proprietà immobiliari, il giudice poi fissa l'importo da pagare.
Allora, in teoria sembra tutto chiaro, poi invece le cose si complicano. Quando è che si complicano le cose? Quando è che la questione economica diventa così, come dire, diventa, come dire, motivazione per alimentare la conflittualità e rendere tutto molto più complicato?
Ma di norma, quando c'è il sospetto, il dubbio che l'altro genitore possa percepire delle somme in nero, allora lì le probabilità del contenzioso aumentano.
Ho capito. Quindi insomma c'è un accanimento, si fa un po' di dietrologia, ci sono i sospetti che ci siano entrate non dichiarate sostanzialmente.
Esattamente, questo sia per quanto riguarda il padre ma anche la madre.
Senta, le faccio un'altra domanda, perché è una domanda che ci è giunta in radio da un radioascoltatore che diceva: ma se ci fossero questi famosi patti prematrimoniali, lei a questo riguardo che cosa ci può dire?
Ma i patti prematrimoniali qui in Italia purtroppo sono tendenzialmente nulli. Lo scopo di un patto prematrimoniale sarebbe quello di risolvere preventivamente e anticipatamente ogni eventuale controversia legata alla separazione o al divorzio. Tuttavia la giurisprudenza in Italia è abbastanza ferma nel ritenere che tali tipi di patti siano nulli in quanto contrari all'ordine pubblico e limitativi del diritto del coniuge più debole economicamente all'atto poi di affrontare il procedimento della separazione o del divorzio. C'è in Parlamento un disegno di legge che è stato presentato dall'onorevole Alessia Morani, avvocato civilista del PD, e dal deputato di centrodestra Luca D'Alessandro, di inserire nel codice civile un articolo che sarebbe il 162 bis, il quale prevede che i futuri coniugi, prima di contrarre matrimoni, possono stipulare accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Però questa proposta di legge è già ferma da oltre un anno e sembra che non
ci saranno sviluppi. Però sarei curiosa di sapere, in base alla sua esperienza, lei che cosa ne pensa di questo disegno di legge, visto che comunque è un dato di fatto che i nostri tempi ci parlano di una famiglia sempre più in crisi. È giusto, secondo lei, entrare in questa cultura dove, come dire, ci si sposa ma già si mette in conto che se le cose non andassero come si vorrebbe, c'è comunque un accordo che evita eccessive conflittualità. Lei è d'accordo?
I patti prematrimoniali sono validi in altri stati dell'UE, come la Germania, la Francia e l'Inghilterra, e io personalmente sono anche dell'avviso che l'introduzione di questi patti prematrimoniali porterebbero a una riduzione del contenzioso in tema di separazione e divorzi, in quanto l'oggetto del futuro contendere verrebbe preventivamente definito.
Ho capito.
E secondo me, diciamo che quando i genitori sono ancora va tutto per il bene e, fra virgolette, sono ancora innamorati, è più facile sedersi a tavolino e trovare un accordo sul come dovrà essere regolato il rapporto patrimoniale una volta che si arrivi alla rottura, anziché di attendere che il rapporto entri in crisi per poi mettersi a un tavolino e negoziare.
Ho capito. E in altri paesi comunque è così, è una scelta volontaria, immagino, di chi si sposa, insomma, di chi decide.
Sì. Sarebbe anche possibile per un cittadino italiano che intenda sposare una cittadina di un altro stato UE, in quel caso sarebbe proprio possibile che le parti possano determinare un diritto diverso da quello italiano al rapporto coniugale. Ad esempio, un cittadino italiano sposa una cittadina tedesca, il rapporto è collocato prevalentemente in Italia, in questo caso i due coniugi possono stabilire che sia il diritto tedesco a regolamentare i loro rapporti patrimoniali una volta che si separino o
Ho capito.
Si faccia il divorzio,
d'accordo. Va bene, io, avvocato De Giuseppe, la ringrazio. E sei il presidente dell'Associazione Figli per Sempre.
Ma sì, magari può essere una cosa scaramantica, no? Che magari se si fanno questi patti poi va tutto bene, non potrebbe essere un'idea.
Perché no, effettivamente. Toglie un po' di romanticismo, ecco, però possiamo metterlo come portafoglio.
Un po' più realismo e meno romanticismo.
E anche chi dice che mettersi d'accordo prima significa porre le basi per un'unione più duratura, proprio perché il tutto si basa su una maggiore trasparenza.
Su una chiarezza, certo, ha ragione, apprezzo molto questa riflessione.
Poi fatti chiari e amicizia lunga, no?
Certo. Va bene, io la ringrazio, abbiamo i tempi tiranni della pubblicità che non ci permettono di andare oltre, grazie della sua competenza e della sua chiarezza.
Grazie a voi.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Allora, 19:16 minuti primi, spazio alla pubblicità e poi torniamo insieme con Marcello Adriano Mazzola, avvocato di Milano e cassazionista dal 2008, tra l'altro curatore del blog del Fatto Quotidiano, una sorta di opinion leader nell'ambito appunto del diritto, soprattutto dei minori, e ci faremo raccontare anche lui, testimoniare da lui quelli che sono i fatti più significativi della sua attività professionale. A tra poco.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
A 9:22 minuti primi, ancora in diretta, e Claudia con voi insieme a Giovanni Paolucci, presidente dell'associazione Figli per Sempre, e abbiamo anche la dottoressa Leopoldina Benini, mediatrice e pedagogista della provincia di Trento. Ma al telefono abbiamo un ospite speciale. Mi permettete una piccola riflessione? Questo programma si chiama In nome dei figli perché abbiamo cercato di capire attraverso professionisti, attraverso diverse figure professionali che in qualche modo aiutano o supportano due genitori che si stanno separando, mettendo al centro i figli. E concludiamo l'ultima puntata ascoltando proprio la voce di una figlia. Intanto ti ringraziamo, Floriana, di essere con noi, ben trovata, buonasera.
Buonasera.
Allora, ti ringraziamo perché, insomma, sarai testimone di una storia difficile, però, come dire, questo programma nasce proprio per i casi come il tuo, per cui veramente grazie della tua preziosa testimonianza. Allora, Floriana, possiamo chiederti quanti anni hai?
Allora, io adesso ne ho 41, questa però è una storia che di 20 anni fa.
Di 20 anni fa, ce la puoi raccontare? Ci puoi raccontare i tratti principali della tua storia? Che cosa ti è successo?
Allora, niente, i miei genitori si sono separati quando avevo 13 anni circa, perché mia madre si era innamorata di un'altra persona e mi sono trasferita immediatamente con lei a casa di quest'altro signore. E niente, succedeva che la figura del mio babbo veniva continuamente denigrata, veniva sempre detto che lui non ci voleva bene, che non ci teneva a noi, quando ci faceva regali era perché ci voleva comprare visto che non aveva affetto da darci, e queste cose, no, dico spesso come la goccia nella roccia, no? Oggi, domani, insomma, alla fine, insomma, uno, un bambino ci inizia a credere, anche se avevo 13 anni, però cose ripetute tutti i giorni, comunque da un genitore, alla fine comunque tendi a crederci. E quindi cioè, io stessa mi sono trovata dopo pochissimo tempo a chiederle di chiamare babbo il suo nuovo compagno. Ho smesso di frequentare il mio babbo e io per 8 anni ho vissuto in casa con la mia mamma chiamando babbo l'altro signore. Quindi, e purtroppo, insomma, ecco, sono cose che da piccolina non ci si rende conto, però io mi rendevo conto che se facevo queste cose comunque ero più apprezzata da lei, lei era più ben disposta nei miei confronti e quindi c'era più creato vivere, insomma, ecco.
Ho capito. E d'altronde un figlio, abbiamo qui una pedagogista, pur di far contento la mamma.
Sì. Esatto, esatto. Io ora ultimamente mi trovo spesso a fare l'esempio, no? Che è come se avessi portato un bel voto a casa, perché se io dicevo qualcosa di brutto su mio babbo, era come se avessi preso un bel voto, insomma, ecco. Cioè, vedevo che lei si illuminava quasi, no? Se, quando l'ho detto se potevo chiamare babbo il suo nuovo compagno, lei si è illuminata, io capivo di aver preso punti, no? Quindi...
Forse faccio una domanda troppo difficile, ma e l'immagine di tuo padre dentro di te come viveva?
Allora, inizialmente io ci avevo anche creduto, insomma, un po' a queste cose. Inizialmente ero anche abbastanza convinta. Poi però l'adolescenza, insomma, è un momento in cui comunque è un po' delicato anche nel rapporto tra genitori e figli. Io e la mia mamma abbiamo avuto, insomma, un rapporto sempre molto difficile perché... insomma, ripensarci ora, riguardarlo ora, lei proprio i miei bisogni, le mie necessità non l'ha mai guardate, quindi insomma, spesso avevamo, insomma, grosse liti, c'erano urla e anche botte, perché sinceramente finché sono stata lì in casa non ho sempre buscate. E sono arrivata a 17 anni proprio, non sento più?
Sì, ci siamo, perché ecco. Ti stiamo ascoltando con grande attenzione. Dimmi pure, Floriana.
Che praticamente a 17 anni non cominciai proprio a avere un rapporto veramente ribelle nei suoi confronti e ho tentato la fuga più volte. Alla fine a 21 anni ci sono riuscita. Ora sembra strano che dico 21 anni perché 18 li avevo già passati, però bisogna pensare che ero molto dipendente sia psicologicamente ma e anche a livello economico, quindi non sarebbe stato facile andarmene, è stato difficile anche a 21, quindi...
Certo. E poi che cosa è successo? Tuo papà è riuscito comunque ad avere la forza di continuare a cercare di contattarti oppure lui a un certo punto si è arreso?
No, il babbo in realtà si è arreso subito. Io non l'ho mai biasimato per questo perché comunque sia mi rendevo conto che sarebbe stato difficile lottare. Perché la mia mamma ha comunque un carattere molto forte, molto duro, molto autoritario, quindi... Mi rendevo conto, quindi non l'ho mai biasimato per questo, quindi anche se lui non mi ha mai cercato in questi 8 anni in realtà, però io lo sapevo che non aveva molte scelte, poi appunto parliamo di 20 anni fa, quindi cioè, questo problema non era minimamente contemplato da nessuno, conosciuto, insomma. Quindi...
Io devo dire che sono molto stupita comunque dalla disinvoltura con la quale parli di questa storia, quindi hai fatto un percorso, come ne sei uscita, come hai riallacciato con tuo padre, che cosa è successo?
No, con mio padre è stata una combinazione fortunata di eventi, per cui all'epoca mi fidanzai con un ragazzo il cui migliore amico lavorava con il mio babbo, quindi praticamente questa è stata una circostanza fortunata che mi ha fatto rivedere di nuovo le cose che mi tenevo dentro, che non le dicevo però ce l'avevo dentro, mi ha fatto un po' rimettere tutto in discussione e mi ha dato la possibilità proprio di andarmene, perché il mio babbo mi ha aiutato proprio fisicamente a organizzare la mia... fuga, diciamo, perché comunque una fuga è stata, io non l'ho fatto alla luce del sole, la mia mamma l'ha saputo quando ero già fuori casa, quindi insomma è stata una cosa...
Vabbè, quello era il mezzo in quel momento, quindi non ci sono...
Sì, era l'unico modo possibile, perché altrimenti io non potevo proprio esprimermi pienamente. Poi con il tempo, insomma, niente, ho un po' rielaborato le cose, però io... Mi rendo conto che avrei avuto bisogno anche di una terapia, però non ho avuto diciamo, ormai la situazione è giusta per farla, e quindi niente, mi sono data un po' alla lettura ultimamente, anche molto intensamente, specialmente dopo che mi è nato il bambino, mi sono proprio buttata a capofitto.
Ho capito.
Nel rivedere un po' tutto.
Però guarda Floriana, ti faccio i complimenti, io non ti conosco, però il modo in cui tu racconti la tua storia testimonia che sei una donna forte, che hai trovato le tue risorse per andare oltre, per elaborare, per capire, per affrontare tutto quello che è successo con un'autonomia e una lucidità che lascia senza parole, e soprattutto un bellissimo esempio, come dire, la speranza anche, no? Che allora se ne può uscire senza, sì, senza avere troppe ferite addosso, no?
Allora, purtroppo quello che di cui mi rendo conto è che la mia situazione con la mia mamma era particolarmente difficile. Forse se non fosse stata così difficile in tutti gli altri campi, forse non avrei trovato la forza di reagire a tutto e forse sarei ancora lì a pensare le cose che mi imboccava lei, no? Mm. Il fatto che ci fosse questa grossa, come si può dire, questo grosso conflitto fra me e lei ha in questo senso facilitato il riavvicinarmi a mio babbo. Questa purtroppo è una cosa brutta per i genitori.
No, però ci voleva una situazione estrema per arrivare dall'altra parte.
Se non avrei trovato la forza né la... Sì, non avrei, non sarei arrivata a questo sicuramente. Probabilmente sarei ancora alienata.
Ho capito. Sei riuscita anche a, in qualche modo, perdonare o a raccordare qualcosa anche con tua madre?
Allora, diciamo che è stata in questi anni sempre una serie di alti e bassi, però diciamo che il carattere non si cambia. Io sono riuscita bene o male a capire le motivazioni che l'hanno portato a fare quello che ha fatto e diciamo a perdonarla. Ora come ora però la cosa che proprio mi ferisce e che non riesco a perdonare ora è il fatto che lei non riesca a mettersi in discussione. Anche se glielo chiedo continuamente, e lei vede le cose solo dal suo punto di vista, non riesce a vedere il mio, e questo ora come ora non ce la faccio a perdonarglielo, perché vorrei che ora rivedesse, sono passati 20 anni, credo che potrebbe avere anche un po' la forza di guardare quello che è successo, di mettersi un pochino in discussione, questo ora mi ferisce più di tutto.
Certo, abbiamo ben compreso. Io ti ringrazio tantissimo, Floriana. E sei veramente una testimonianza meravigliosa, perfetta per questa ultima puntata. Non so se il presidente vuole chiederti qualcosa.
Ma no, adesso non mi vengono in mente altre domande, perché diciamo una storia che è molto toccante, però complimenti che sei riuscita a uscirne. Ma quando hai, forse la domanda potrebbe essere, quando hai saputo, diciamo, dell'esistenza di questo fenomeno dell'alienazione genitoriale, e come hai reagito quando hai capito di esserci capitata dentro?
Allora, io diciamo che quando ne parlavo, perché ne ho sempre parlato con le persone che conoscevo, però chiaramente non usavo questi termini. Dicevo, la mia mamma mi metteva contro il mio babbo, però non conoscevo i termini alienazione genitoriale. Io l'ho scoperto solamente 4-5 anni fa su internet, perché appunto cercavo altre persone che avessero vissuto qualcosa di simile, e ho scoperto che c'era questa parola, che se da una parte è brutto perché vuole dire che ci sono tante persone che lo fanno, però da un lato mi ha un pochino rassicurato che era una cosa che non era uscita, cioè che non era una cosa campata in aria, insomma, dargli un nome mi ha un pochino sollevato comunque sia, e niente, quindi chiaramente, insomma, quando ho visto queste parole, ho visto la definizione, chiaramente era ovvio la mia situazione.
Okay. Certo, e questo magari ti ha aiutato a farti sentire meno sola, perché è una cosa anche riconosciuta e purtroppo anche abbastanza frequente.
Sì, è così, vero?
Sì.
Va bene, sei attiva da questo punto di vista ora, cioè essendo più sensibilizzata su questo tema, mi sembra di aver capito che fai parte di un'associazione, vero?
Esatto. Io quest'estate in particolare mi ero messa a cercare un po' su internet persone che avessero vissuto situazioni simili. Chiaramente è difficile trovare figli. Però ho trovato invece tantissimi genitori e cercando fra varie associazioni ho trovato la Plase, che mi è piaciuta tanto perché si tratta di uomini e donne che si trovano nella stessa situazione e che hanno deciso di lottare insieme, perché effettivamente mi rendo conto che non è una questione di genere, ho trovato persone che hanno la voglia di informare, di sensibilizzare, e quindi ho deciso di collaborare, insomma.
Ho capito. Va bene, Floriana, io ti ringrazio veramente tantissimo e ti auguro una buona vita, ma insomma con le tue risorse sono certa che sarà così. Grazie ancora della tua generosità. Buona serata.
Grazie. Ciao.
Allora, 19:34 minuti, abbiamo già fatto il giro di boa, si dice così, abbiamo ancora pochi minuti per stare insieme, ma abbiamo ancora due ospiti da ascoltare, per cui pubblicità e torniamo insieme.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Minuti primi, ancora ben trovati, ottava puntata del programma In nome dei figli, e abbiamo un altro ospite. Al telefono abbiamo Marcello Adriano Mazzola, avvocato di Milano e cassazionista dal 2008. Avvocato, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi.
Allora, lei, l'ho detto anche lei al telefono oggi pomeriggio, ha un curriculum davvero molto importante, il suo raggio d'azione è molto vario, sempre nell'ambito del diritto, però dal suo profilo emerge comunque anche un impegno importante per la tutela del minore. Lei è autore di centinaia di pubblicazioni e vari libri, di cui uno dedicato alla sindrome d'alienazione parentale. Possiamo partire da qui, come mai è nata l'esigenza di scrivere un libro su questo tema?
Ma perché in questi anni c'è stato un dibattito molto acceso e il tema è delicatissimo, perché all'interno della alienazione parentale si consumano i diritti fondamentali delle persone e si consumano come fossero candele, con una facilità e con una superficialità da parte di chi deve gestire situazioni così gravi, e dinanzi a questa confusione nel dibattimento mi sono sentito in dovere di dare il mio contributo per cercare di fare chiarezza.
Lei fa una denuncia importante, cioè è come se dicesse che anche gli addetti ai lavori stessi fossero, come dire, in qualche modo non siano consapevoli dei diritti di tutti, dei minori credo in particolare.
Certamente in Italia abbiamo bisogno di un cambio culturale da parte di tutti, da parte ovviamente delle parti coinvolte, i genitori, i separandi, ma soprattutto anche da chi è chiamato a gestire i conflitti, quindi gli avvocati, i magistrati, i servizi sociali, i consulenti tecnici, quindi ciascuno deve dare un contributo fondamentale a gestire conflitti che possono diventare veramente pericolosi e possono distruggere la vita di molte persone per anni, se non per una vita intera, e tutti i soggetti chiamati a gestire i conflitti devono porsi un unico obiettivo, quello di far concludere nel minor tempo possibile, ovviamente in modo adeguato, il conflitto, nell'interesse soprattutto dei minori, ma anche dei genitori e dei parenti intorno ai minori.
Guardi, la ringrazio perché lei in poche parole ha detto tutto, cioè ha detto tutta una serie di tematiche che noi abbiamo cercato di sviluppare in queste 8 puntate dedicate alle separazioni conflittuali, con un, come dire, un occhio speciale naturalmente alla sindrome d'alienazione parentale. Allora, lei ha detto lì che è importante essere tempestivi, per esempio, no? Lavorare subito, è importante affidarsi a dei professionisti che lavorano in modo il più neutrale possibile, rispettando i diritti di tutti, dei minori, ma anche di un genitore che quasi sempre viene emarginato, perché abbiamo visto che questa legge sull'affido condiviso poi di fatto non viene applicata. E poi bisogna entrare in una nuova concezione, entrare nell'ordine delle idee che c'è in atto, ci deve essere in atto prima o poi un cambiamento culturale. Lei nel suo blog del Fatto, ho visto che uno degli ultimi articoli che lei ha scritto ha parlato di una realtà quotidiana che vede un significativo incremento di genitorialità paterna sentita e vissuta, cioè oggi i papà sono cambiati rispetto a una volta, oggi un papà lo è per davvero, però questa nuova figura non viene riconosciuta da avvocati, giudici, e quindi c'è sempre, come dire, una discriminazione, non viene garantito il diritto alla bigenitorialità dei minori. È d'accordo?
Assolutamente sì, lei partiva dalla riflessione sui tempi. I tempi sono fondamentali e di questo i magistrati devono farsi carico, ma anche all'inizio gli stessi avvocati, che sono il primo front office nella gestione dei conflitti. Aspettare per mesi, se non a volte qualche anno, un provvedimento decisivo per la sorte di tante persone è assolutamente irresponsabile. Gli avvocati che devono gestire i conflitti certamente lo fanno nell'interesse del proprio cliente, ma non devono diventare killer, perché in molti casi i clienti vogliono la distruzione dell'altro genitore, e questo nuoce a tutti, quindi le responsabilità sono di tutti. Ci sono tantissime parole chiavi, tra cui appunto i tempi, il senso di responsabilità, la neutralità anche nel gestire il proprio cliente, perché se il cliente chiede e ha degli obiettivi dannosi per i figli, dannosi anche per la controparte, assolutamente un difensore serio deontologicamente non può prestarsi a seguire gli obiettivi malsani del cliente.
Certo, che agisce solo in funzione del rancore, della rabbia, ma avere anche il coraggio di dire facciamo un percorso di mediazione, indirizzare magari a queste nuove figure professionali che ormai sempre di più saranno fondamentali in questa società che vede la famiglia in crisi, e che quindi la separazione è un evento purtroppo sempre più probabile, e quindi tanto vale che anche gli avvocati, come dice lei, con responsabilità e buonsenso dirottino la coppia verso una relazione un po' più civile.
Assolutamente, la mediazione può essere fondamentale se non c'è altissima conflittualità e se è gestita da un mediatore serio, di esperienza e neutro, altrimenti la mediazione non serve a nulla. Così come gli avvocati hanno uno strumento prezioso nel quale io credo verso il quale ha spinto anche sin dall'inizio il Consiglio Nazionale Forense, ossia la negoziazione assistita. C'è la possibilità di negoziare la separazione e anche il divorzio in tempi rapidissimi, con costi bassissimi, e tutto ciò nell'interesse di tutti.
Senta, nella telefonata ci siamo sentiti brevemente oggi pomeriggio, lei mi accennava un altro fatto importante, che è anche un discorso culturale legato anche alla posizione geografica, cioè nelle grandi città forse c'è più conoscenza, c'è più consapevolezza di quella che è anche la sindrome d'alienazione parentale, come altre probabilmente dinamiche molto tese, molto conflittuali, mentre invece nelle province è più facile, come dire, non dico applicare un protocollo, ma come dire, gestire le separazioni in un modo un po' standard, no? Un po' da come, senza entrare quindi nello specifico della storia di ognuno.
Allora, diciamo che nelle grandi città, penso a Milano e Roma, i tribunali hanno una sezione specializzata in famiglia, quindi normalmente ci sono giudici che hanno esperienza, capacità e quindi hanno una gestione del conflitto molto più approfondita e molto più attenta. Nei tribunali minori, cioè tutti gli altri, a parte Palermo, Napoli, ovviamente che sono grandissimi tribunali, può capitarti il giudice che ha esperienza e può capitarti il giudice che non ha esperienza. Sulla alienazione genitoriale la Cassazione qualche mese fa ha messo un punto fermo dopo un grande dibattito molto confuso. La Cassazione ha semplicemente affermato il seguente principio: laddove viene denunciata nella causa, nel conflitto, una alienazione parentale, i giudici non possono ignorare questa denuncia e devono verificare se la alienazione parentale si è consumata o meno.
E quindi è un fatto epocale, o no?
Assolutamente, quanto alla chiarezza della sentenza è certamente un passaggio epocale. In realtà prima ci sono state due sentenze che avevano dato ingresso in modo esplicito all'alienazione parentale, soltanto che una è stata letta confusamente, quindi parivano in contraddizione.
Ho capito. Però, insomma, sembra che le cose un po' stiano cambiando. Lei ha questa percezione o sono eccessivamente ottimista?
Direi che negli ultimi anni ci sono segnali positivi di inversione, di tendenza da parte della giurisprudenza, quindi i genitori, le parti, a prescindere dall'identità sessuale o di genere, come si usa dire in questi anni, entrano sempre di più in modo paritario, mentre fino a poco tempo fa, comunque accade anche oggi, uno dei due viene visto come vittima, come soggetto debole che merita più attenzioni, e quindi nel conflitto è come avere due parti, una entra armata, l'altra disarmata, quindi il conflitto alla fine in giudizio spesso è impari.
Ho capito. Va bene, io la ringrazio tantissimo, i tempi radiofonici non ci permettono di approfondire ulteriormente, però la ringraziamo per il suo lavoro, grazie,
grazie
della sua chiarezza e buon lavoro e buona serata.
Grazie.
Allora, 19.52, grazie ancora all'avvocato Marcello Adriano Mazzola, pubblicità e poi torniamo insieme.
In nome dei figli, in collaborazione con l'associazione Figli per Sempre.
Clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face.
19.59, dovremmo concludere e invece non concludiamo, quindi purtroppo sono costretta a chiedere alla mia ospite di essere molto veloce, ma non possiamo non parlare di mediazione. Allora, ve l'abbiamo presentata a inizio programma la dottoressa Leopoldina Benigni, mediatrice e pedagogista presso la provincia di Trento. Vuole un po' spiegarci meglio il servizio dove lei lavora?
Allora, io lavoro presso il Servizio Politiche Sociali della provincia in qualità di mediatrice familiare. E il nostro servizio di mediazione familiare in provincia è un servizio pubblico gratuito che viene offerto su tutto il territorio provinciale, quindi la provincia, le comunità di valle, il territorio Val d'Agio per quanto riguarda il comune di Trento e un privato sociale convenzionato che è Alfite. Lo scopo del servizio di mediazione familiare, che è previsto dalla legge 13 del 2007 e che afferisce quindi alle politiche generali di welfare a sostegno della famiglia, e riguarda, è rivolto ai genitori in crisi, alle coppie che intendono separarsi, divorziare, oppure anche le coppie che sono anche attraversano un momento di difficoltà. Lo scopo è quello di aiutarli a trovare accordi condivisi che permettano di separarsi nel caso appunto l'intenzione sia quella, di farlo salvaguardando il benessere dei figli. Ciò che importa è che attraverso un percorso di mediazione familiare i genitori possano continuare ad essere buoni genitori. Cessa la coppia, finisce l'amore, il rapporto di coppia, ma quello che non deve cessare, deve svilupparsi e deve continuamente poi avere la possibilità di trovare anche risorse, è la genitorialità. Quindi la priorità è quella di accompagnare questi genitori ad un percorso che li accompagna ad accordi e quindi arrivare in tribunale con degli accordi civili e che permettano poi la riorganizzazione delle relazioni familiari, perché dopo un provvedimento del giudice di separazione ciò che importa è la gestione pratica, pragmatica della quotidianità, la gestione della permanenza, delle frequentazioni dei figli presso i genitori, poi tutto il discorso del mantenimento. Quindi se i genitori vengono aiutati a riconoscersi, a rispettarsi nel loro ruolo genitoriale, c'è un benessere per i figli e per gli stessi genitori. Quindi la mediazione familiare è intesa come uno strumento importantissimo di prevenzione del disagio che può incorrere nei figli ma anche nelle stesse persone.
È interessante la sua figura perché in realtà è poco conosciuta. Due persone si separano, la prima cosa che pensano è trovarsi un avvocato. Allora in realtà forse il primo passaggio dovrebbe essere quello, cioè di dire mettiamoci a un tavolino, mettiamoci d'accordo. Pensiamo che la mediazione è in qualche modo per definizione qualcosa di neutrale, no? È un passaggio dove in realtà creativamente ci sono dei professionisti a vostra disposizione, lo ripetiamo, gratuitamente. Pensate quanto costa un avvocato, pensate invece che un mediatore della provincia è lì a vostra disposizione per fare gli interessi di entrambi i genitori.
Certo.
Cioè lì è l'abilità, essere estremamente creativi e trovare delle soluzioni che soddisfino entrambi, perché se non sono entrambi soddisfatti la cosa non funziona.
Sì, la cosa principale, proprio il focus della mediazione è che il mediatore familiare è uno strumento, aiuta la coppia, le decisioni, gli accordi, le soluzioni devono uscire da un lavoro insieme, sono i protagonisti del processo, sono i genitori. Il mediatore è ovvio che li aiuta, li indirizza, ma ciò che è importante è che gli stessi poi si rendano conto che stanno facendo un percorso che li aiuterà ad uscire win-to-win, cioè vincenti da questo percorso. La finalità del mediatore è proprio questa, la terzietà, l'imparzialità, la neutralità, e quindi in un percorso di mediazione che dura dai 10 ai 12 incontri si deve creare tra queste tre persone che sono sedute attorno a un tavolo un clima di fiducia reciproca. Nessuno delle due persone, i genitori non devono assolutamente pensare che il mediatore in certi momenti possa essere che ci sia uno squilibrio, insomma, nel sostenere uno e l'altro. L'efficacia del, noi vediamo che l'efficacia dei percorsi di mediazione familiare che si concretizzano con degli accordi porta poi al mantenimento di questi accordi anche nel tempo. Quindi è fondamentale come strumento preventivo ed è propedeutico a portare avanti poi una causa di separazione, una separazione in sede in tribunale, però è propedeutico. A un recentissimo incontro di un convegno a Milano sulla figura del mediatore e dell'avvocato, delle relatrici avvocato hanno proprio ribadito l'efficacia della mediazione anche propedeutica alla negoziazione assistita. Quindi ci sono delle risorse che possono nascere proprio sviluppando e puntando sulla mediazione familiare. I cittadini residenti in provincia devono sapere che è un servizio pubblico e che possono rivolgersi in ogni momento.
Addirittura per le crisi che sono in coppia, per le coppie che sono in crisi, scusate, addirittura fate anche questo tipo di servizio.
Sì, nel momento iniziale.
Si può anche prevenire la separazione in vostra sede.
Certo,
vostra
noi
sede.
Incontriamo delle persone molte volte che sono in grave difficoltà relazionale, quindi alcuni incontri possono servire anche per dare un modo di riflettere e di fare chiarezza. Cioè, noi non siamo lì necessariamente, dobbiamo separare le persone, ma aiutare le persone. Quello che è importante è aiutare le persone che in un certo momento della loro vita stanno male, e la prima cosa che viene avvertita sono dei figli.
Allora, dottoressa, purtroppo i tempi sono veramente limitatissimi, dobbiamo ancora sentire il presidente. Le chiedo però i contatti per raggiungere il vostro servizio.
Guardi, tutti i cittadini possono entrare nel sito www.trentinosociale.it, servizio politiche sociale, e appare la schermata mediazione familiare. Lì ci sono, appare anche, c'è la possibilità di reperire un libretto separati ma in accordo che abbiamo fatto nel 2013. Mediatori familiari della provincia l'ordine degli avvocati di Trento e di Rovereto, dove sono spiegate che cos'è la mediazione familiare, tutti i riferimenti normativi alla luce proprio di tutti i cambiamenti che ci sono stati dal 2013 al 2015, e quindi possono avere tutte le indicazioni, tutti i recapiti degli indirizzi in tutte le comunità delle sedi della mediazione familiare. Ripeto, nelle comunità i servizi di mediazione familiare sono a livello territoriale. La provincia e l'Alfit hanno competenze sovraterritoriali, quindi possono, il cittadino che ha bisogno o i genitori che hanno bisogno di informazioni possono provare semplicemente, in modo semplice, ogni informazione utile.
Va bene. Grazie dottoressa, grazie del suo lavoro, buona serata.
Grazie.
Ed ora concludiamo con il presidente dell'Associazione Figli per Sempre. Allora.
Sì. Tiriamo le somme.
Certo.
Beh, intanto voglio ringraziare Radio Dolomiti e soprattutto te Claudia per averci ospitato per queste 8 puntate che sono state molto interessanti anche per noi. È stato un percorso assieme a voi che ci ha portato a conoscere molte cose, hanno parlato degli specialisti di livello internazionale. E dal dottor Vezzetti a Marino Maglietta, che è l'estensore dell'attuale legge, e perciò per noi è stata un'esperienza molto bella.
Devo dire che è la stessa cosa che penso io, anche per me è stata un'esperienza bellissima, per cui grazie a voi di aver scelto la nostra radio per fare da eco a quelli che sono tutti i vostri eventi.
Ecco, volevo poi ricordare che ieri ricorreva il 27° anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. E nonostante sia stata ratificata ben 27 anni fa, da 196 stati, purtroppo i diritti dei bambini vengono quotidianamente violati. Noi in particolare modo, come Associazione Figli per Sempre, abbiamo come riferimento l'articolo 9, che dice che tutti i bambini hanno diritto di vivere assieme ai loro genitori, che anche se i genitori sono separati hanno comunque il diritto a frequentarli regolarmente con facilità. Si pensava nel 2006 che anche l'Italia appunto si fosse portata avanti con la legge del 54 del 2006, purtroppo molte persone che si rivolgono a noi hanno dimostrato un disagio crescente e insostenibile e appunto si rivolgono alle associazioni. Abbiamo sentito anche dei messaggi magari positivi, qualcosa sta cambiando negli ultimi anni, speriamo. Noi comunque come associazione riteniamo molto importante divulgare e far conoscere queste storie, le nostre storie come quella che abbiamo sentito oggi, per cercare di cambiare appunto la cultura della separazione, perché comunque abbiamo visto che in Italia le separazioni sono circa una media di 90.000 all'anno, vuol dire che sono parecchi milioni di persone, perché 90.000 per due sono 180.000, più i figli ogni anno si aggiungono 250.000, 300.000 persone, in 10 anni abbiamo 3 milioni di persone che sono coinvolte, per non parlare dei parenti eccetera, perciò è un fenomeno che è importante, ormai fa parte della nostra società e secondo noi c'è bisogno di parlarne ancora. Grazie,
certamente.
Grazie Claudia, grazie Radio Dolomiti.
Grazie a voi veramente per aver scelto noi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Abbiamo fatto, come dire, la nostra piccola parte. Grazie dottoressa Benini.
Grazie a lei.
Faccio fatica a congedarmi, ma sono le 20:10, veramente il mio editore viene e mi tira le orecchie se non saluto. Grazie Fabio, veramente, grazie davvero. Buona serata, buon proseguimento a tutti.